Morel, voci dall'isola. Il podcast delle piccole e grandi navigazioni.
I serpenti odiano le donne. Anche questo serpente di livida acqua stagnante mi odia, come quell'altro tra le foglie e le pietre, pestato per sbaglio, per sfuggire alle insistenze insulse di Aristeo. Mio marito. L'acqua obliosa perdeva la strada, le driadi si scorticavano pur di seguirlo nel canto ordinario. Alla sua musica le belve crudeli cercavano un giaciglio di foglie e ombra, abbandonando le prede. Ma quando mio marito ha pianto la mia morte velenosa, la ruota di Sione si è impalata e le erinni si sono sciolte in lacrime consolatorie. L'amore esiste per Dioniso. E persino la lugubre coppia di Ade e Persefone gli ha dato udienza. Se qualcuno può convincere Caronte a traghettare un uomo vivo fino al Tartaro buio, questo è il mio eterno coniuge Orfeo. Verranno altri, mi dicono, ma solo di lui ho contezza. La poesia è la più antica arte della persuasione, più antica ancora dell'amore. È una terra celeste e profumata la Tracia, e il matrimonio, persino con un seduttore d'orecchi, ha un suo delicato movimento marino, di risacca, di onde che travolge e si ritira. Precisamente quello che qualsiasi donna immagina di dover amare. E così le notti, a un passo dalla scogliera, ho accolto il poeta dentro di me, il professionale figlio di Calliope, i suoi muscoli di uomo e di animale nel mio spazio mai violato prima. Poi, a tempo debito, è arrivata la distrazione, quella forza viscosa che allontana dal centro. E così Orfeo spariva per giornate intere su per i sentieri del Rodope con uno sciame di ragazzetti al seguito, sottomessi tutti a Dioniso, pare. Io passeggiavo al riparo dai raggi del sole nei boschi verdi, completa nella mia solitudine, ogni tanto accettando qualche omaggio di poco conto da Aristeo, più per onorare la mia gentilezza che l'approccio prepotente di un mandriano. Al tramonto io poi tornavo, Orfeo non sempre. Talvolta mi toccava attenderlo sveglia fino all'alba, con la finestra spalancata per sentire avvicinarsi il battito dei suoi passi sulla terra. Com'è, come non è? Alla mia morte Orfeo si è scoperto vedovo inconsolabile e melodioso. L'accordo perfetto sulle 9 corde, 9 come le muse, e le parole perfette portate dal vento, a un passo dalla mia pira accesa, hanno colmato l'ampia volta del cielo, si sono insinuate persino negli oscuri anfratti dell'inferno, dove io, recente ombra, già provavo a riconoscermi e ricordarmi da sola. Il resto è storia. Ha ottenuto di venirmi a recuperare tra i morti e riportarmi sulla superficie screziata del mondo. Ed è corso incontro alla mia zoppicante bellezza, ignorandone l'offesa, abbattendo le porte larghe solo per chi entra, conquistando con il canto il cane Cerbero, che non cessava poi di leccargli i piedi e il petto. E così, pur sapendo che tutto era finto e lirico, l'ho seguito nella corsa in salita. Sapevo che si sarebbe girato, sapevo che avrebbe disobbedito all'unica regola dell'amore, non voltarsi indietro, andare verso la luce e non per vanità o per narcisismo, come qualche lingua malevola ha suggerito. Cantare in verità è un altro respiro. Lo dirò chiaramente. Mio marito Orfeo non preferiva la vedovanza alla vicinanza perché il dolore canta meglio della gioia. Una femmina pazza si strapperebbe i capelli per il tradimento. Ma io di cosa dovrei lagnarmi se non di essere stata troppo amata? Orfeo conosce la sua Euridice e sa che lei non vedeva l'ora di tornare nell'ombra, dove tutto è sconfinato e fluttuante. Non sono nata per la luce, ma per l'ombra. E dunque, di essersi voltato apposta, l'ho perdonato. È la faccenda delle sirene e degli argonauti che continua a non andarmi giù.
Benvenuti tutti e tutte in questo spazio ideato da Ivana Margarese e realizzato dalla redazione di Morel, Voci dell'Isola. In voce Giorna Cagnì e qui con me c'è la scrittrice Bianca Sorrentino. Benvenuta Bianca.
Grazie, grazie a Morel.
Allora, Bianca Sorrentino è studiosa del mondo classico, in particolare del rapporto tra mito e arti contemporanee, ed è autrice, per il Saggiatore, del volume Pensare come Ulisse, che cosa gli antichi possono insegnarci sulla nostra vita, uscito nel 2001, nel 2021, e Pensare come Medea, che cosa ci insegnano le donne del mito sulla nostra vita, uscito quest'autunno. Allora, nel racconto che abbiamo ascoltato in apertura, Euridice ringrazia il marito di essersi voltato e di averla ricacciata nel regno dell'ombra, che lei dice di preferire alla superficie insidiosa della terra. Questo racconto è una risposta ironica a un racconto di Gesualdo Bufalino intitolato Il ritorno di Euridice, in cui l'eroina realizza che Orfeo si è voltato apposta per poter subito cantare con entusiasmo professionale «Che farò senza Euridice?». Ecco, queste sono due figure, insomma, di Euridice all'interno di un menage matrimoniale che forse è un po' esasperato in questi racconti. E Bianca, Euridice apre la sezione del tuo libro, la sezione intitolata Amate, amanti. Lei così amata, come citi tu all'inizio del capitolo, no? Verso di Rilke, lei così amata ci racconta una storia. Che cosa ci insegna Euridice sulla nostra vita?
Allora, innanzitutto mi piace ripercorrere la vicenda, quella che ci trasmettono, ci tramandano gli antichi, perché è da lì che partiamo. Io invito sempre a recuperare i testi nell'originale, naturalmente leggendoli in una traduzione accessibile. Euridice è una bellissima ninfa, è la sposa di Orfeo, no? Il cantore dell'antichità. Viene morsa da un serpente e muore. Lui è disperato e vuole a tutti i costi riaverla con sé, e quindi osa fare ciò che nessuno ha mai fatto, varcare la soglia degli inferi per riuscire a strappare dagli dei dell'oltretomba la promessa di poterla riavere con sé. Questo accade e grazie al potere della parola, al potere del canto, quindi il potere della poesia, Orfeo, ovvero colui che riesce a smuovere le montagne e invertire il corso dei fiumi, in effetti commuove gli dei dell'oltretomba, i quali gli consentono di riportare la sua Euridice nel regno dei vivi. Ma c'è una pesante condizione che grava sull'accordo. In questo viaggio lui non dovrà mai voltarsi verso di lei, pena la perdita, questa volta definitiva, dell'amata. Orfeo si volta. Questo è il divieto, no, che mi infrange, e che permette a noi di interrogarci, forse di tormentarci con un quesito che nei secoli risuona, e cioè perché. Io spesso quando presento questo libro, ma in generale quando ho a che fare con il pubblico interessato alla mitologia, amo chiedere agli spettatori la loro versione, la loro risposta, perché sono domande a cui poi ognuno risponde con la propria vita. E magari le persone più romantiche mi rispondono: lui si volta per amore perché è innamorato, vuole averla con sé, non riesce a fare a meno della sua bellezza. Quelli più diffidenti mi dicono: si volta perché, non sentendo i suoi passi, aveva timore che gli dèi lo avessero tradito. E magari poi le signore più maliziose mi rispondono: è stata Euridice a richiamarlo perché non ne poteva più di quest'uomo e quindi voleva godersi un po' di ombra, come accade nella tua riscrittura, Gianna. E riscrittura nella quale mi pare che la sfida si giochi tutta sul campo della conoscenza, no? Se uno conosce, l'altro ignora, e poi le parti si invertono e si riflettono nella contrapposizione tra luce e ombra. Dicevo, nella tradizione antica, penso a Virgilio, penso a Ovidio, Euridice, pur essendo protagonista della sua storia, resta muta, non ha il diritto di raccontarla. In un caso ha solo il tempo di dire addio, di lamentarsi del furor che li ha presi, li ha trascinati nella rovina. Quello che accade poi è che nel Novecento, grazie a rinnovate istanze collegate sicuramente al nuovo impulso della rivoluzione del femminile, viene restituita la parola a Euridice, che viene così affrancata da questo silenzio, riesce a emanciparsi.
Se tu mi avessi lasciato aspettare, dalla mia apatia avrei fatto crescere la pace. Se mi avessi lasciato riposare con i morti, avrei dimenticato te e il passato. Cos'era che attraversava il mio viso con la luce proveniente dal tuo e dal tuo sguardo? Cos'era che hai visto nel mio viso? La luce del tuo stesso viso, il fuoco della tua stessa presenza?
Abbiamo ascoltato alcuni versi dal poemetto Euridice di Hilda Doolittle, tradotti proprio da Bianca Sorrentino, che li cita nel suo libro Pensare come Medea. Ecco Bianca, in questa rilettura Euridice compie un'importante metamorfosi, no? Come scrivi tu, proprio nel cerchio magico della poesia. Cosa succede in questa Euridice novecentesca? Cosa succede a questa Euridice novecentesca?
La facoltà di parola viene restituita a Euridice dalla poetessa americana Hilda Doolittle proprio un secolo fa, nel 1917. Contestualizziamolo, sono gli anni in cui le suffragette animano le strade delle città statunitensi ed europee, rivendicando il diritto di voto per le donne e quindi per mezzo di esso un processo più generale di emancipazione. In questo poemetto Hilda Doolittle ci consegna una prospettiva sul femminile che resta valida ancora oggi. Partendo dal dato contingente, si innalza fino a contemplare l'universalità. La vita ha imposto a Hilda Doolittle, così come a Euridice, che è il suo alter ego, una serie di solitudini e di mancanze, mentre la scrittura le può concedere di abitare uno spazio interiore in cui poter accogliere l'infinito e tradurre questo silenzio sacro, originale, ineffabile, in testimonianza che può essere condivisa. A me piace sempre concludere con la lettura dell'ultima strofa di questo poemetto, che secondo me è davvero significativa, soprattutto perché si chiude con il colore rosso, che il colore che simboleggia oggi la lotta che ogni donna deve intraprendere per ritornare a essere signora di se stessa. Almeno io ho fiori tutti miei e i miei pensieri. Nessun Dio può portarmi via questo. Io ho l'ardore di me stessa come presenza e il mio spirito come luce. E il mio spirito, con la sua perdita, sa questo. Per quanto piccola contro il buio, piccola contro le rocce senza forma, l'inferno dovrà esplodere prima che io sia perduta. Prima che io sia perduta, l'inferno dovrà aprirsi come una rosa rossa per lasciar passare i morti.
Grazie. Appunto, a proposito di questo, di questa possibilità di ridare una voce alle eroine nelle quali ci riflettiamo in maniera complessa, mai semplicistica, volevo farti una domanda generale proprio sul tuo libro. Nel tuo libro Pensare come Medea definisci le favole antiche un caleidoscopio e dentro noi possiamo, come dire, in queste figure che tu definisci figure della dismisura, ma anche figure del limite, perché sono comunque figure molto umane, ecco, noi possiamo vedere riflessa la nostra umanità in un modo che non è mai semplicistico, che non deve mai cedere a stereotipi, anche se molte di queste figure effettivamente ormai sono diventate degli stereotipi, pensiamo a Penelope, a Medea. C'è un grande interesse per le figure del mito, ma c'è anche una tendenza anche a ridurle, ad appiattirle, a trasformarle in tipi, quando in realtà non lo sono, hanno la complessità delle figure vive, no? Come nel tuo libro è molto evidente. Ecco, in più punti tu anche metti in guardia da attualizzazioni selvagge, no? Ricordo il caso di Medea, perché anche questo può essere un problema, quindi da attualizzazioni selvagge, da anacronismi. Allora, vuoi spiegare che tipo di operazione fai nel tuo saggio? Cioè, in che modo avvicini queste figure a noi, le riscatti, restituisci loro una voce, come abbiamo visto, però senza snaturarle, quindi mantenendo quella distanza, quel rispetto, no, anche del tempo, del luogo in cui sono vissute, ma allo stesso tempo appunto avvicinandocele un po'.
Sì, l'intento è proprio quello di liberarle, se vogliamo, dalla gabbia del fraintendimento, avendo sempre come bussola quella dello spirito critico che ci può sorreggere, e anche che ci può aiutare a discernere tra le varie riscritture che nei secoli si sono avvicendate. Tu hai fatto riferimento all'immagine del caleidoscopio con cui io apro il mio libro, ci restituisce l'idea non solo della molteplicità, ma anche quella caratteristica cangiante che è propria del mito sin dall'antichità. E che è propria del femminile, anche se vogliamo. Medea io la definisco una donna mondo perché ha dentro di sé, contiene dentro di sé delle complessità che non possiamo liquidare in maniera approssimativa. Medea, per esempio, fa parte di un capitolo che io ho intitolato Madri, figli e sorelle, in maniera un po' polemica o ironica, perché spesso siamo abituati a ridurre il femminile alla sua funzione, e quindi poi mi sono divertita a rinnegare questo titolo attraverso i singoli sottotitoli, e quindi madri che tolgono la vita che loro stesse hanno donato, quindi Medea, figlie che disobbediscono e quindi smentiscono l'immagine ideale che la famiglia aveva di loro, e quindi Elettra, e sorelle che non sono all'altezza dell'immagine delle loro sorelle eroine. E qui abbiamo la coppia Ismene e Antigone, che probabilmente ci può guidare nello smentire quella frase retorica con cui spesso siamo soliti liquidare, no, la sorellanza, la solidarietà femminile, la solidarietà tra donne. Esiste un'altra categoria che possiamo convocare, che è quella della concordia discorde, perché solo attraverso il confronto dialettico contrapposizioni che sono tra loro discordanti, possiamo giungere a un vero rinnovamento, a una trasformazione, a un movimento verso posizioni differenti e quindi una maturità diversa, più nuova.
Grazie. Molte delle figure sono figure del tragico, no? Quindi figure che in realtà non consentono una conciliazione. Noi molto spesso siamo abituati, no, a trovare poi una soluzione armonica che vada un po' a ricucire eventuali fratture. Invece la bellezza di queste figure è anche legata al fatto che lasciano aperte tutte le contraddizioni, no? Lasciano aperte, perché proprio inconciliabili, queste parti di sé che non trovano soluzione. E, è molto interessante quello che dici sulla sorellanza, perché richiama anche un po' il tema dell'amicizia femminile quando diventa attività politica, no? Quando implica anche delle scelte. Ismene sembra completamente chiusa in un mondo, diciamo, privato, che non comunica con il mondo pubblico, però Ismene è necessaria, no? In un certo senso. Non so se vuoi ancora dirci qualcosa su Ismene Antigone, perché è una coppia molto interessante. Ismene si andiamo trascurata, diciamo, solitamente, no? Quando pensiamo a questa storia, il conflitto è sempre tra, appunto, Antigone e Creonte, non Ismene, un po' sullo sfondo. Invece è importante che diventi una protagonista, no? Le dedichi appunto un capitolo.
Ismene è tradizionalmente considerata come la sorella opaca, no? Della tradizione. Come dici tu, quella ripiegata sul lato intimistico, più egoistico forse, della vicenda. In realtà, probabilmente, se andassimo a rileggere il testo, ci accorgeremmo che la vera egoista, anche se questo turberà qualcuno, è proprio Antigone. C'è un passo a cui mi riferisco in particolare, un passo che turbò talmente tanto Goethe che lo ritenne spurio, in cui Antigone dice: io non avrei fatto lo stesso, non avrei intrapreso questa lotta per un marito, perché se fosse morto avrei potuto averne un altro, non avrei intrapreso questa lotta per un figlio, perché se fosse morto avrei potuto averne un altro, lo faccio per mio fratello, perché i miei genitori sono morti e io non potrò avere un altro fratello. Quindi sentite quanto c'è di genos in questo ragionamento, no? Di aristocratico, di sangue in questo suo modo di ragionare. E Antigone compie la sua impresa perché osa comportarsi come un uomo, nonostante la sorella Ismene le ricordi che da donne ci sono dei limiti entro i quali è giusto che loro si muovano. Antigone rompe le regole, assurge ai nostri occhi a eroina rivoluzionaria e ispira ancora oggi molte battaglie, no? Pensiamo a quelle per i diritti civili e sociali. Dall'altra parte c'è Creonte, che ai nostri occhi impersona il tiranno, la degenerazione della politica, e invece, se andiamo a rivalutare le sue posizioni, potremo riscoprire quanto di democratico invece c'è nel momento in cui lui difende una legge scritta. Quindi ecco, ancora oggi noi abbiamo bisogno che Antigone disobbedisca e abbiamo bisogno che Creonte tenga il punto sulle questioni relative alla città e quindi alla legge che lui ritiene importanti. Allo stesso modo dobbiamo assaporare, andando a teatro e ascoltando le loro parole, quanto c'è il rischio che queste posizioni si incancreniscano su se stesse e quindi degenerino fino alla rovina.
Bianca, nel capitolo che dedichi a Calipso, tra l'altro un capitolo bellissimo, se voglio dirci qualcosa, fai riferimento alla controtradizione. controtradizione che dà voce appunto a queste donne rimaste ai margini della storia, in un momento in cui invece la tendenza è quella di cancellare, no? Diciamo un momento storico in cui c'è una cultura che cancella, invece qui c'è una cultura che quello che tu proponi è dar voce, estrarre dal silenzio e provare ad ipotizzare, no? Cosa queste eroine avrebbero detto, no? Quindi restituire la parola anche a Calipso, restituirla a Didone che dice pochissime parole, restituirla anche a chi è considerata pura fisicità collegata alla natura come Circe. Ecco, questo che tipo di questa controcultura, come si profila, come si delinea, come immaginiamo questa controcultura che integra queste figure?
L'intento programmatico non è tanto quello di rimuovere quanto di inaccettabile c'è nel patrimonio antico per la sensibilità moderna, ma di costruire appunto una controtradizione che dia voce alle donne rimaste ai margini della storia e quindi di dar vita a una vera e propria mitologia femminile in cui sono le dimenticate a raccontare. Evidenziare incongruenze, stereotipi, limiti della tradizione dominante piuttosto che cancellarli. Questo significa naturalmente attribuire una responsabilità altissima non solo alla poesia ma anche alle eroine stesse e non deresponsabilizzarle. Bisogna riscoprire qual è l'errore tragico di queste creature della tragedia. Penso a Didone, per esempio, protagonista dell'unico libro tragico dell'Eneide, no? Il quarto libro. Didone non si suicida perché Enea se n'è andato e l'ha abbandonata. Didone paga la colpa della dismisura, di aver superato il limite tradendo se stessa, tradendo il ricordo, quindi la fedeltà che lei aveva deciso di avere per sempre nei confronti del primo marito Sicheo. Quindi sì, è bene restituire la voce a queste creature che, pur essendo protagoniste della propria storia, non erano state proprio prese in considerazione, no, nella narrazione, ma si deve fare comprendendone la vera natura.
Grazie. Torniamo a Euridice, concludiamo anche con altri versi. Ecco, interessante l'operazione che fai nel tuo libro, perché noi siamo abituati, diciamo, alla riflessione sui testi classici, invece tu suggerisci una diffrazione, no? Come dice Donna Haraway, cioè la possibilità di far interagire libri diversi, scritti da persone diverse, in epoche diverse, farli dialogare e farli, diciamo, in un certo senso strofinarli perché venga fuori, no, una scintilla. E quindi lo fai in tantissimi casi, no? Citi tanti autori, da Bufalino a Pavese, eccetera, eccetera. Ecco, questa operazione è un'operazione, diciamo, novecentesca, oppure c'è qualcosa di nuovo? Perché io ho l'impressione che in realtà ci sia qualcosa di profondamente nuovo in questo. Tu sei una profonda conoscitrice del mondo classico, quindi hai anche una conoscenza filologica. Questo far dialogare i libri, che valore ha? Perché è qualcosa che di solito lo studioso classico ha sempre un po' paura a fare, no? Sempre di qualche rete in più, di qualche garanzia in più che due testi siano veramente confrontabili, che si possano veramente mettere, che si possano veramente accostare.
Beh, parlavo prima di spirito critico. È quello che mi guida. È chiaro che è un'operazione rispetto alla quale bisogna fare estrema attenzione proprio nella capacità di discernere attorno al discrimine, no? Però è un'operazione quanto mai necessaria, perché io credo che questo avvicini i lettori al patrimonio sterminato che noi abbiamo, che commenta la tradizione classica e che va aumentando sempre di più, perché oggi in ambito editoriale c'è un'attenzione rinnovata riguardo a queste figure del mito, che sentiamo l'esigenza di rivisitare, di riscrivere, perché probabilmente abbiamo necessità di trovare risposte nuove a domande che sono antiche e io direi universali e che attengono all'umano. Sono domande riguardo al limite labile che c'è, il confine labile che c'è tra libertà e giustizia, la questione della responsabilità individuale e collettiva, e come non fare riferimento oggi alla questione della guerra e soprattutto della gestione delle conseguenze della guerra. Euripide nelle Troiane ci presenta queste figure femminili che pagano il prezzo di una guerra fatta dagli uomini, così come la storia, di una storia scritta dagli uomini per gli uomini, e parlando, dando voce a questo punto di vista alternativo sulle cose del mondo, ci fa riflettere ancora oggi su quanto sia necessario probabilmente cambiare la prospettiva, cambiare il punto di vista per tenere in considerazione delle opinioni che siano diverse rispetto alla cosiddetta norma.
Bene, adesso concludiamo con dei versi, la lettura dei versi di Margaret Atwood tratti da Prometto Orpheus e tradotti da Maria Luisa Bezzali. E in questi versi Orfeo non riesce a riportare sulla terra Euridice perché non è mai riuscita a vederla come una persona compiuta. Questo è quello che le rimprovera Euridice, no? In un verso molto bello in cui dice: tu non riuscivi a credere che ero più della tua Eco. Tu nel tuo libro parli anche di Eco, perché Eco è anche un altro simbolo potente. Allora, Euridice si è sentita una sorta di Eco di Orfeo, però c'è anche l'Eco di Narciso. Magari concludiamo anche con quest'altra ninfa che secondo me ha molto da dirci sul silenzio delle donne, questa donna a cui tu restituisci una voce anche attraverso le parole di altri scrittori e scrittrici, no? come abbiamo detto.
Tu camminavi davanti a me, mi trascinavi di nuovo fuori, alla luce verde che un giorno aveva messo zanne per uccidermi. Io ero obbediente, ma torpida, come un braccio indolenzito. Ritornare al tempo non era mia scelta. Io ero la tua allucinazione, in ascolto e fiorita, e tu mi cantavi e mi hai chiamato perché mi avevi già perduta. Tu non riuscivi a credere che ero più della tua Eco.
Sì, c'è questo riferimento, no, al silenzio delle donne che io compio attraverso il riferimento alla figura di Eco e anche a quella di Filomela. Lo faccio per parlare attraverso lo strumento del mito di situazioni di attualità che ci riguardano. Penso alle donne afghane, iraniane, che sono costrette a tacere, non possono parlare, non possono nemmeno cantare. Ecco, una risposta a chi taccia questi studi di anacronismo. No, il mito può essere uno strumento per guardare a quello che ci circonda ed essere cittadini e cittadine del nostro tempo. La questione di Margaret Atwood a me tocca particolarmente perché questo è il filo rosso delle sue riscritture. Io nel mio libro affronto quella di Penelope, per esempio, no? della Penelopia di Margaret Atwood, in cui questa protagonista finalmente dice: tesserò la mia tela. Ecco cosa significa essere non solo protagoniste della propria storia, ma addirittura tessitrici del proprio destino e, se vogliamo, della propria scrittura. Margaret Atwood lo ha fatto in modo magistrale e si è confrontata addirittura con la figura di Euridice ben tre volte, ogni volta in maniera diversa, proprio a testimoniare questa urgenza di andare a contestare quanto fino a quel momento era dato per assodato e quindi rimettere tutto in discussione, è il gioco del mito e delle sue riscritture.
C'è una frase che mi ha colpito moltissimo del tuo libro, la cito a memoria, non l'ho segnata. A un certo punto dici, ogni volta che apriamo l'Odissea si avvera la magia di far arrivare ad Itaca Ulisse. Questo per me è molto, molto interessante, si collega anche a quello che dicevi di Penelope. La tela di Penelope, il suo telaio, fa da cornice a tutta l'Odissea. L'Odissea è un racconto nel racconto, noi lettori siamo partecipi di una narrazione che è una narrazione di secondo grado e l'impressione generale che abbiamo è che con il suo silenzio, con la sua attesa in realtà sia proprio Penelope, no? Ad ordire la trama, no? di tutta l'opera, no? In questa sua attesa. Allora, senza voler cadere nello stereotipo che il silenzio delle donne parla, che l'attesa delle donne vale quanto l'azione di un eroe che invece va alla ricerca della conoscenza, dell'amore, eccetera, eccetera, però mi interessava un po' chiudere un po' con questa figura di Penelope, che un po' le racchiude tutte in un certo senso, perché è una donna che si vive in una dimensione privata ma anche una dimensione pubblica. Forse riesce a tenere insieme queste due cose, la resistenza, l'attesa, la parola, il silenzio, il giorno e la notte a tutti gli effetti.
Sì, a proposito, no, di fraintendimenti, ricordo sempre che Penelope, oggi la ricordiamo quando la evochiamo nei nostri ricordi scolastici, come la moglie rassegnata, la sposa fedele che aspetta per 20 anni il ritorno del marito, quindi del sovrano. In realtà non è solo questo, non possiamo lasciare che una figura tanto complessa sia ridotta a queste banalità. Penelope è innanzitutto una donna che assume la reggenza della casa durante l'assenza del sovrano, fa in modo che i proci non dilapidino il patrimonio e soprattutto dimostra un'astuzia che non è assolutamente inferiore rispetto a quella di Ulisse nel momento in cui concepisce l'inganno della tela. No, racconta ai proci che avrebbe deciso chi sposare non appena avesse finito di cucire e di tessere il sudario del suocero Laerte, e in realtà di notte disfa quanto ha fatto di giorno. Una creatura che compie a sua volta un viaggio, lo fa nel microcosmo della casa e non nei mari, no, che si ribellano alle mappe e ai confini di Ulisse, ma a tutti gli effetti anche lei è protagonista della sua avventura. Attraverso la riscrittura della Penelopia di Margaret Atwood, addirittura con l'intervento delle ancelle che mettono in discussione la versione di Penelope, noi scopriamo che dal momento che Penelope racconta, significa che Penelope può mentire, perché il racconto è finzione per definizione, e quindi finalmente anche Penelope rivendica il suo diritto di essere a tutti gli effetti una narratrice, oltre che, come dicevamo, protagonista di primo piano della sua avventura.
Bene, allora ringrazio Bianca Sorrentino per essere stata qui con noi in questa prima puntata di Morel Voci dall'Isola, il podcast delle piccole e grandi navigazioni. E ti ringrazio anche per questo bellissimo libro che è ricchissimo, generosissimo e che ci dà moltissimi spunti di riflessione, come abbiamo visto, sull'attualità, sulla coscienza femminile, ma in generale sulla vita umana. Le figure femminili poi veicolano moltissimi significati, come dicevi tu, che bisogna mantenere complessi e non semplificare. E ringrazio chi ci ha ascoltato, la rivista Morel, lo ricordo, è presente su Facebook, Instagram ed è possibile contattare la redazione via email all'indirizzo morel.vocidallisola@gmail.com.